Ciao, stai ascoltando Fratellitudo Podcast. In un mondo saturato di promesse di successo immediato e soluzioni miracolose, abbiamo deciso di creare uno spazio dove la sincerità e la condivisione di esperienze reali sono al centro di tutto. Siamo Antonio e Mario, due fratelli uniti da una passione comune per il mondo della crescita personale e del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di esplorare temi che toccano la vita quotidiana, il mondo professionale e molto altro ancora, senza mai perdere di vista la genuinità e l'onestà. Qui sei al sicuro, nessuno ti vuole vendere un corso o è qui per flexare la propria laurea. Solo conversazioni autentiche e consigli basati sulla nostra esperienza personale. Con questo podcast cercheremo di imparare insieme, crescere insieme e di scoprire il significato autentico di successo e realizzazione. Quindi prenditi un momento per te mentre ci ascolti. In Fratellitudo Podcast ti promettiamo un viaggio coinvolgente e informativo che ti accompagnerà nel tuo percorso di crescita personale e professionale. Prima di lasciarti l'episodio, ti ricordo alcune cose utili per non perderti nessuno dei contenuti che produciamo. Seguici su Instagram @fratellitudo. In questo modo saprai sempre in anticipo gli argomenti della puntata e tutte le maggiori novità. Ogni martedì sera alle 21:30 siamo live su Twitch TV. Facendo login o iscrivendoti con un account potrai commentare in chat e parlare direttamente con noi. Inoltre, se hai un account Amazon Prime, potrai iscriverti al nostro canale gratuitamente e a noi Amazon riconoscerà una piccola commissione. Visita il nostro sito fratellitudo.com. Troverai tutti i link e in fondo alla pagina c'è un pulsante PayPal. Se ti piace quello che stai ascoltando e vuoi sostenerci concretamente, puoi farlo con una donazione libera. Ricordati che il passaparola è il modo migliore per aiutarci a diffondere il podcast. Parlane con i tuoi amici, con i colleghi, taggaci su Instagram e se vuoi essere intervistato o conosci qualcuno da intervistare, non esitare a contattarci. E adesso ti lascio la puntata di oggi. Buon ascolto. Se qualcuno ha letto il titolo in questo momento o stesse leggendo il titolo su Spotify, abbiamo un ospite. Non siamo più Antonio e Mario, ma bensì abbiamo un ospite con noi, che adesso Mario attiverà magicamente le telecamere e possiamo presentare quindi e dare un forte benvenuto a Marzia. Grazie per essere qui in questo podcast.
Ciao a tutti e grazie mille per l'invito. Per me è un piacere essere qui a parlare di crescita personale e lavoro.
Esattamente, esattamente. Proprio il tema lo sappiamo. Nel senso, partiamo già col dire a tutti quelli che stanno ascoltando che si parlerà veramente tanto di crescita lavorativa, crescita personale, crescita di tanti aspetti.
Scusate questa piccola interruzione, adesso ridiamo assolutamente la parola a Marzia. Intanto ringraziamo il buon Chance, Luca, per l'iscrizione a 37 mesi. Siamo a 37 mesi e come sempre grazie mille. E molto molto brevemente, cos'è l'iscrizione? Non è altro che un'iscrizione, da questo caso gratuita, perché se avete Amazon Prime che ha acquistato Twitch, potete legare il vostro account Amazon Prime con quello di Twitch e fare appunto questa iscrizione gratuita. A voi non costa niente, a noi vengono in tasca circa un caffè, più o meno un caffè. Quindi grazie mille lo stesso, a prescindere, è sempre il gesto che fa tutto. Prego Marzia, scusaci.
No, niente, detto questo, che era un po' il fare un po' le pulizie, no, di casa, dire un po' di cosa parleremo, così chi si connette già da subito può decidere se questo sarà il podcast che fa per lui o il podcast che non fa per lui, ma io vi consiglio di ascoltare comunque fino alla fine perché sarà sicuramente una conversazione molto interessante e molto approfondita. Volevo soltanto fare una piccola introduzione su come siamo entrati in contatto con Marzia. Ho iniziato a utilizzare Threads. Threads è una piattaforma un po' particolare, vedo che Marzia che scuote un po' la testa.
È una piattaforma folle, un algoritmo molto particolare che privilegia contenuti in modo molto diverso dalle altre piattaforme, mettiamola così.
Sì, devo dire che anch'io ho trovato molto strano, ma tuttavia ho cercato di educare il mio algoritmo appunto nel settore crescita personale e miglioramento ed effettivamente ha funzionato perché sono entrato in contatto con Marzia tramite dei post su Threads e come con X altre persone che sono in quel settore. Quindi se più o meno riesci ad educare il tuo algoritmo in una nicchia, devo dire che tutto sommato possono nascere delle collaborazioni, possiamo dirlo questo.
Assolutamente, io trovo l'algoritmo di Threads molto generoso, soprattutto nel nostro ambito crescita personale. Io stessa sono riuscita a fare tantissime connessioni, a crearle proprio con professionisti. Ho conosciuto almeno una decina di persone con cui stiamo collaborando, che sia qualche post su Instagram o podcast o semplicemente masterclass. È stato proprio bello, cioè a livello proprio professionista a professionista.
Esatto, esatto. Questa è tanta roba. E per dirvi che, come ben sapete, se ascoltate il nostro podcast da tempo, io faccio totalmente un altro lavoro. Marzia vi racconterà che fa un altro lavoro e comunque con poco tempo dedicato a un social network come Threads, come magari può essere Instagram o Twitter, eccetera, basta saper trovare del tempo, volendo si possono trovare delle piccole collaborazioni che poi possono sfociare in una side gig, come direbbero gli inglesi, o in un secondo lavoro, chi lo sa, insomma. Ma detto questo, io ho finito di parlare e voglio lasciare la parola a Marzia per introdursi e spiegare a chi sta ascoltando il podcast chi è Marzia e cosa fa, da dove arriva, insomma, quello che ci vuoi dire per farti conoscere.
Partiamo subito dalle basi. Io sono Marzia e sono un ingegnere di produzione, quindi nella vita, come Antonio ci anticipava, faccio tutt'altro e la crescita personale è una delle mie passioni più grandi, che ora sta diventando parte di un business, ma andiamo con calma. Marzia vive ormai da 6 anni in Inghilterra. Diciamo che l'Inghilterra è un po' capitato per caso. Io 6 anni fa ero in giro per il mondo, sono stata in Australia, in Egitto, in altri paesi, proprio girovagavo, per poi trovarmi in Inghilterra e avere l'offerta di lavoro, dei sogni, un posto di lavoro all'università. Io ovviamente, perché sono una persona molto autoironica, dico il posto fisso, ma vi assicuro che di posto fisso non si tratta, e ho avuto la possibilità di diventare docente all'università e realizzare un piccolo grande sogno prima dei 30 anni. Quindi una volta che è arrivato il contratto a tempo indeterminato, quel contratto che io sognavo da proprio il mio secondo anno all'università, quando i professori entravano io sognavo, quello è quello che voglio fare nella vita, ma non ci avevo mai sperato, ho deciso di fermarmi un attimo per trovarmi in un paese, l'Inghilterra, che è presto diventato casa. Un paese molto particolare, dove il ruolo della donna è visto in modo molto diverso, più quasi paritario che in Italia. C'è molta meno discriminazione e vengo trattata, anche se è orribile da dire, come un uomo. Il gender pay gap non esiste e questa è una cosa che per me è stata life saving. È stato proprio un cambio, un salto nel vuoto rispetto ai miei lavori precedenti. E eccomi qua, a distanza di 6 anni, viaggio per il mondo circa 1 o 2 volte al mese in base a cosa succede, progetti industriali, partner, quello che mi capita sul piatto. E in parallelo al mio lavoro sono riuscita a coltivare piano piano un progetto che si chiama Ingegneria del Potenziale, che è appunto il mio progetto di business di crescita personale, che penso riusciremo a sviscerare.
Sì, no, sicuramente. Allora, come presentazione hai praticamente sganciato 26 bombe, praticamente.
Sì.
È come, sì. Secondo me è come quando tipo apri Google Chrome e c'hai 28 tab aperte e non sai che parte guardarti.
Oh no, che sai che le avevi aperte e le avevi lasciate aperte perché ti sarebbero servite a un certo punto, ma poi lo riapri e dici: ma perché questa cosa è qui?
Esatto. Per cui perdonami, e metto io: perdona la mia poco capacità intellettiva, sono un uomo dopo tutto, devo fare una cosa alla volta e quindi devo partire almeno cronologicamente nel farti una domanda del perché ingegneria. Almeno perché e dove e quando, cioè giusto per capire perché.
Ok, questa è la domanda proprio per ammazzare il mood.
No, ok.
La risposta è che io amo la matematica, il mio cervello funziona in maniera molto logica, razionale, matematica. Ho proprio una passione per i numeri. E io purtroppo quando ho finito le superiori ero la secchiona in matematica, era l'unica cosa che si può fare nella vita. O facevo matematica o facevo ingegneria. Cioè, non è che mi sono trovata con molte soluzioni davanti.
Ma tu, diciamo, hai avuto quella fase dove c'erano proprio delle aspettative sul fatto che tu facessi qualcosa che abbia a che fare con la matematica o...
Sì e no, cioè l'aspettativa c'era, però io mi sono sempre fregata. Ho scelto ingegneria proprio perché io vivo di matematica. Tante cose anche al giorno d'oggi, quando faccio le consulenze aziendali piuttosto, per me è proprio naturale esprimere quel modello matematico. E la cosa divertente è, attenzione, attenzione, io ero certa, mi stava venendo sure, scusate per gli inglesismi, ero certa della parte ingegneria, quindi matematica nel mio corso di studi, ma non ero certa della disciplina di applicazione. Infatti io dico sempre, it wasn't love at first sight, non è stato amore a prima vista per me. Ci è voluto ben 2 anni e mezzo di università per farmi innamorare dell'ingegneria di produzione e sistemi produttivi. Io da quando ero piccola montavo mobili, facevo cose, seguivo il mio nonno, che era tipo un falegname, carpentiere, queste cose qua, e io lo guardavo e rimanevo a bocca aperta. E quella passione per il fare, il creare, è diventata poi ingegneria di produzione. Io, per spiegare alle persone cosa faccio, di solito in modo ironico dico, praticamente sono quella che ti spiega come assemblare le cose dell'IKEA. In realtà no, progetto sistemi produttivi, linee di produzione, impianti industriali, e è tutto un gioco, una danza di numeri, idee, creatività, e allo stesso tempo creare lavori per persone. Quindi c'è forte, una fortissima componente umana, che spesso viene tralasciata, e mi sono trovata a mio agio.
Mario, non so se hai qualche curiosità su queste cose. Ho sentito che hai citato IKEA, quindi Mario si è triggerato un attimo perché...
vabbè, questo fa parte del mio background, giustamente, essendo un dipendente della grande scatola blu svedese, ci posso fare ben poco. No, più che altro hai studiato in quale università?
Allora, ti sorprendo, io ho studiato in 3 università diverse, e in 2 paesi del mondo diversi. In realtà 3, ma facciamo finta 2 che è più semplice. Ho studiato la Triennale Politecnica di Milano, poi mi sono spostata a fare una specialistica all'Università Carlo Cattaneo, dove ho vinto il percorso di doppia laurea, e dove sono approdata all'Università di Hertfordshire, che è dove lavoro.
Ah, bene. Okay. Fantastico.
Ok. Infatti quello era il collegamento, cioè nel senso, come alla fin fine sei, tra virgolette, l'idea dell'Inghilterra, l'idea, quello che avevi detto prima di vedere il professore che entrava, eccetera, eccetera, avevo trovato un nesso in un certo senso nel dire, ecco, forse è quello il motivo, però giustamente ho detto, boh, magari, però se 6 anni faccio un po' di matematica, io tipo in matematica faccio cagare, ma lasciamo perdere, quello non è assolutamente il mio campo, e quindi dicevo, ok, c'è un attimo di gap nel mezzo, tutto lì. Però,
sì, diciamo che io non sono stata una studentessa modello, ho perso degli anni di università un po' per problemi di salute, che tra l'altro hanno avuto un impatto pazzesco sull'ambito crescita personale e anche crescita professionale. Io dico sempre, l'investimento migliore che ho fatto è stato quell'anno che ho perso, che ho capito davvero cosa volessi fare, però c'è da dire che nel periodo degli studi ho sempre lavorato, ho lavorato per 2 aziende, e ho viaggiato per il mondo, sono stata in Australia, in Cina, in Germania. Durante il mio anno di master io viaggiavo tra Italia, Inghilterra e Germania praticamente 3-4 volte al mese.
Ma viaggiavi perché era una cosa dei progetti legati all'università o viaggiavi per piacere? Non
no,
ho capito.
Viaggiavo per lavoro.
Ah, ok.
Io per mantenermi gli studi ho sempre dovuto lavorare e lavorare anche tanto. Un po' anche per scelta, perché non volevo pesare sui miei genitori, e quindi ho fatto delle scelte un po' alternative. Infatti non ero proprio perfetta all'uni, ma ho capito più avanti che il mio approccio molto pratico, molto applicato, comunque ha portato dei frutti diversi, non è solo il voto, mettiamola così.
No, infatti quello su cui adesso mi volevo soffermare era questo aspetto della scelta. Tu sei andata abbastanza dritta sulla scelta dell'università perché hai detto sono bravo in matematica, mi piace la matematica e lo faccio. Tuttavia non è scontato nella vita di tutti i giorni delle persone, di chiunque ci stia ascoltando, di persone anche che non ci ascoltano ovviamente, qual è una delle cose più difficili di tutte? Capire cosa si vuole fare davvero, cioè capire qual è la scelta vera. Da un lato mi ha colpito ovviamente il discorso che dicevi di tuo nonno, perché questa è una delle cose che suggerisco anch'io spesso anche ai miei amici o alle persone che conosco, che magari mi dicono, sai, mi sento un po' smarrito, non so bene cosa mi piace fare, cosa vorrei fare. Io dico, parti sempre dalle basi. Cioè, parti da dove arrivi, da qual è stata la tua esperienza, vedi? Se hai vissuto una situazione in cui, appunto, vedevi tuo nonno che lavorava e sei appassionato di quelle cose, magari parti proprio da lì. Datti una prova e poi vedi come va. E seconda cosa, è sempre collegata a questo, chiedi, cioè parti soprattutto dalle persone che ti stanno vicino. E questo mi piacerebbe anche chiedere a te. Tu hai avuto comunque in generale dei consigli, o comunque le scelte che hai fatto le hai sempre fatte di testa tua, o comunque hai cercato di chiedere anche un confronto alle persone a te vicine o anche a sconosciuti o appunto anche dei coach eventualmente?
Allora, questa domanda è complicata, nel senso che ha tantissimi livelli da dover esplorare. Io sono una persona molto indipendente, quindi generalmente cerco di guardare io dentro alle cose, ma sulla scelta di carriera ho avuto proprio tanti confronti con tante persone diverse e con relazioni molto diverse. Non erano solo i genitori, non erano solo gli amici, quindi persone che magari hanno un'idea su di te, delle aspettative perché ti vedono tutti i giorni, ma anche ho proprio voluto interfacciarmi con persone che di me non sanno nulla, che vedono come mi rapporto sul lavoro, che mi vedono come sono e notano delle caratteristiche. Tuttavia, però, non è stato una cosa che per me è stato un game changer, è proprio non aver paura di prendere il mio tempo nel prendere la decisione e accettare che il momento in cui tu vai dalla scuola superiore all'università, tu potresti perderti. Come in tutte le transizioni professionali, ci vuole del tempo. E questo è un consiglio che mi era stato dato da delle ragazze 2 o 3 anni in più che frequentavano la facoltà di matematica, che erano amiche di amici, quindi non mi conoscevano. E queste ragazze una sera che eravamo fuori dicevano: Marta, tu sai quanta gente si perde nel momento in cui c'è la scelta della facoltà universitaria? E dicevo, ma come? La facoltà universitaria è il tuo sogno, dovrebbe essere... E lì mi sono resa conto che io idealizzavo le cose. E quindi un attimo bagno di realtà e di consapevolezza e dire, ascolta, forse la vera capacità è saper fare dei test, orientare la tua bussola e ripartire se qualcosa ti accorgi non è in linea con i tuoi valori. E questo devo dire che è stato proprio avere il coraggio di chiedere, fare le domande scomode, interagire, ma anche prendermi il mio tempo, perché le aspettative degli altri sono sempre folli.
Sì, sì. Non è assolutamente scontato questa cosa qui, anzi è un consiglio secondo me estremamente prezioso, proprio perché c'è sempre questa fretta enorme. Non lo so, allora, noi siamo, io e Anto lo diciamo spesso, noi siamo vittime più o meno di una generazione che si è data per sconfitta da molto molto tempo fa. E quindi c'era sempre stata questa fretta enorme, no? Del dover fare, perché siamo già in ritardo. Nel momento stesso in cui tu scegli l'università sei già in ritardo sulla tua carriera lavorativa. Per cui, da questo punto di vista, secondo me invece è un consiglio estremamente prezioso. Cioè riuscire a prendersi del tempo, seppur ti senti indietro, ti senti magari non arrivato, non sai cosa vuoi fare, prendersi effettivamente del tempo produttivo, del tempo sensato, perché poi anche quello è importante, prendersi del tempo è, secondo me, veramente un consiglio tanto, tanto prezioso.
Infatti io ancora oggi, quando lavoro con i ragazzi, dico sempre, l'anno che mi è servito di più a crescere professionalmente è quell'anno dove io ero a letto in ospedale. Cioè quell'anno ho capito davvero cosa volessi fare. Accettare il fallimento di non passare gli esami o quantomeno non poterli dare perché non stai bene. O magari non sei riuscito ad andare a lezione. Capito, è successo qualcosa. Quell'anno lì di raccoglimento è stato estremamente importante. E l'altra cosa, non aver fretta. Sono d'accordissimo. Noi purtroppo siamo figli di una generazione che... io dico sempre, mia mamma e mio papà non sono andati all'università. La loro comprensione del concetto di università è: oh, Marzia ha fatto degli esami, li ha passati e c'ho il certificato. Diciamo che non è proprio così. Un viaggio molto più intenso anche a livello emozionale, di crescita. cresci anche tu come persona, inizi a scoprire i tuoi valori, che quando c'hai 18 anni il valore è la macchina, l'esame di Stato, e è difficile comunque iniziare a pensare un po' più in grande al lavoro che farai per tutta la vita e che caratterizzerà un terzo delle tue giornate. Ed è un terzo importante, perché comunque un terzo lo passi a dormire, un terzo è quella tra andare a lavoro e fare il resto, e un terzo è lavoro. Cioè, stai facendo la scelta forse più importante della tua vita.
Assolutamente d'accordo.
Ma se ti dovessi chiedere adesso, a posteriori, il periodo universitario, finito il periodo universitario, qual è stata le cose che ti porti a casa dall'esperienza dell'università? Ecco, al di là di fare gli esami, che sappiamo che poi è fine a se stesso, ma col senno di poi qual è il vantaggio? Perché ti faccio piccolo contesto, perché ti faccio questa domanda? Perché non so se confermerai anche tu, ma ultimamente l'università è un po' passata di moda, passami il termine, con tutti questi corsi online, social media marketing, dropshipping, e vendole i beveroni che divento fitness, eccetera. Volevo chiederti qual è il valore comunque che l'università ti ha portato, che tuttora dici, cavolo, vale la pena fare.
Allora, parto proprio col dirti l'università è quell'esperienza nella vita che, nonostante le difficoltà, rifarai allo stesso identico modo. Cioè, non cambierai con nulla al mondo. Se dovessi reincarnarmi in qualunque altra cosa, prego di poter rifare la stessa esperienza. L'università ti forma. Non è tanto la conoscenza. La conoscenza sicuramente è lì. Soprattutto in percorsi molto tecnici come l'ingegneria ci deve essere, perché sennò fai davvero fatica anche ad arrivare in fondo. Quello che ti insegna è proprio una resilienza, un metodo di studio, una serie di skill che tu non pensi di poter trarre dall'università. Se io alle volte ho la capacità di dire ok, focus, time, cioè proprio un momento dove mi devo concentrare, fare le cose, get things done, ho la deadline, il problem solving che mi ha insegnato l'università, la capacità di reazione, la resilienza, è tanta roba. Così come il metodo di studio. Io all'università ho dovuto trovare il mio metodo di studio, non il metodo di studio degli altri. Magari io non sono il tipo di persona per cui le sbobine vanno. Ti insegna proprio a crearti un metodo di lavoro che ti porti per tutta la vita. E io dico sempre, faccio ricerca, faccio progetti industriali, per ora è andato sempre tutto bene. Ho fatto programmi, attività più a livello amministrativo, progettazione di corsi laurea. Il metodo è sempre lo stesso ed è ciò che ho imparato con gli anni di studio. Un consiglio: credo di aver avuto un'esperienza così positiva perché ho scelto di provare più università e paesi del mondo diversi. Perché ogni università ha un metodo di studio, requisiti, aspettative, cose diverse. Gli esami si passano allo stesso modo, studiando e facendo il lavoro e rispondendo corretto alle domande. Ma quello che cambia è proprio come anche il sapere ti viene passato. E reinventarsi così velocemente, o comunque provare metodi di studio così diversi, Italia e Inghilterra, due mondi completamente a parte, fa tanto e ti arricchisce, te lo porti dietro.
Ok. Mario, tu invece la rifaresti l'università adesso, consapevole di tutto quello che sei consapevole adesso?
Io sono assolutamente d'accordo, nel senso, quello che dico sempre anch'io dell'università, purtroppo, non è il pezzo di carta che ti lascia, ma è il metodo. Il metodo. E secondo me questo è che siamo, passami il termine, un po' vittime del Politecnico di Milano, soprattutto la resilienza. Io quello lo capisco molto, da quel punto di vista assolutamente il Politecnico, cioè, punta tantissimo su questa cosa. Io l'università la rifarei sempre, comunque, ma per altri, cioè, nel senso, purtroppo per mia idea personale non reputo che il pezzo di carta sia al fine lavorativo estremamente utile, sia semplicemente l'ennesima checkbox da premere quando sei davanti a un colloquio, passami il termine. Però a livello proprio puramente di esperienza, crescita, eccetera, tutta la vita lo rifarei. Anzi, io tuttora mi pento di aver fatto solo 3 anni e non aver fatto i successivi 2, ma per una questione veramente puramente di conoscenze, crescita, possibilità che ti dà l'università, contatti e cose di questo genere, cose che succedono anche a lavoro, assolutamente, anzi a lavoro conosci un sacco di gente, cresci tantissimo eccetera, ma è un ambiente molto ma molto più formale, nonostante io abbia la fortuna di lavorare in un ambiente che tende ad essere molto informale. Questo lo dico nel senso, per chi non conoscesse in generale, nel senso, ve lo dico proprio personalmente, il mio ambito di lavoro è molto molto semplice da questo punto di vista, che erano poi dei punti di forza, però è sicuro che comunque la barriera esiste. Cioè, alla fin fine c'è sempre, ed è sempre comunque, perché sei all'interno dell'ambito lavorativo. Nell'ambito dell'università in realtà è più un tutti, siamo tutti nella stessa barca e, tra virgolette, dobbiamo riuscire ad uscirne, ecco.
Sì, io una cosa che ho notato è che il mondo lavorativo spesso è molto più semplificato rispetto al mondo dell'università. E la semplificazione ha dei vantaggi, per l'amor di Dio, però è sempre bello, se hai una passione per quello che fai, ricercare il virtuosismo nell'ambito più universitario. È quello che ho trovato quando sono andata all'università, il virtuosismo, la matematica, il concetto un po' più particolare che magari non vai a applicare sempre, però è un tool, è uno strumento che ti puoi mettere nella cassetta degli attrezzi. E è stato un regalo che mi sono fatta, i miei genitori mi hanno fatto anche, consentendomi di lavorare e studiare mentre vivevo a casa loro, e imparare degli strumenti che avrò per tutta la vita. Quindi mi trovo molto allineata con quello che dici. E una cosa che io dico sempre è: l'università va fatta per te stesso o per te stessa. Quando inizi a farla per altri motivi, per avere più soldi, per avere più riconoscimento, più altre cose, è lì che secondo me il sistema inizia un attimo a
crollare.
Sì.
Sì, sei stata secondo me fin troppo gentile sul mondo del lavoro, io te lo dico, io non avrei detto semplice, avrei detto più mediocre, che in realtà è un termine non proprio positivissimo, però mi trovi d'accordo, da questo punto di vista secondo me proprio per come sono strutturate le aziende la mediocrità va per la maggiore.
Ma infatti adesso volevo proprio aprire la parentesi mondo del lavoro, perché va bene, l'università bellissimo, tutta, però ha iniziato a lavorare durante il periodo universitario, che è una cosa che non fanno tante persone. Io consiglio di provare comunque un minimo di esperienza lavorativa, perché ti porta ovviamente più vantaggio. Però vorrei sapere da te come l'hai vissuta, cioè qual è stato l'impatto nel mondo del lavoro passando da un mondo accademico, cioè già poi sei dentro il mondo accademico, però si mischia un po' tutto. Raccontaci un po' come hai vissuto questo impatto.
Allora, cercherò di dire qualcosa che mi auguro nessuno abbia sentito fino ad ora e che ho realizzato grazie a mio papà, perché okay, se non avessi avuto mio papà come specchio riflesso di questa cosa non l'avrei notata. Io essenzialmente lavoravo perché avevo bisogno di contribuire, volevo contribuire in casa, volevo mantenermi, volevo essere un po' più indipendente. L'impatto è stato un'esperienza bellissima. Io ho lavorato sia in ambito ingegneristico che non. Io facevo demand planning in azienda, che è un lavoro tipico per un ingegnere gestionale, e pianificazione della produzione, scheduling, lean manufacturing, progetti legati al lean manufacturing. L'impatto che ho avuto è stato molto particolare. L'industria, il momento in cui tu vai a applicare il sapere tecnico, è totalmente diverso dall'università e ti dà dei ritorni molto più immediati. Io mi trovavo al secondo anno di università a avere grandissime soddisfazioni da ciò che facevo e pensare quasi di voler mollare l'università per rimanere in azienda. E è proprio questo l'impatto. Io mi sono resa conto che il mondo del lavoro, per quanto ci siano le difficoltà, possiamo aprire parentesi di ogni tipo sul contesto italiano, è comunque un mondo dove quando inizi a lavorare, se ti impegni e hai dei ritorni o hai degli impatti positivi, rischi di rimanerci e perderti. Io ho avuto mio papà che mi ha detto: Marta, stai facendo lo stesso errore che ho fatto io. Mio papà non ha finito neanche le scuole superiori, perché lui a 18 anni, quando si era iscritto alle serali, lavorava e guadagnava bene. E lui e mia mamma stavano insieme, hanno comprato casa, entro 20 anni avevano casa, mobili, tutto pagato, che allora nell'88 era chissà che cosa. E mio papà, che io ritengo una delle persone più intelligenti, mente matematica, da cui io penso di aver preso tutto, lui non ha il diploma. E però io, la persona con cui collaboro anche per progetti industriali, quando ho bisogno di un secondo aiuto, è una persona con cui io cerco proprio il confronto, sta in gamba per come lo vedo io, non solo perché è mio papà, lo dicono anche altri colleghi, e questa cosa è stata un vero shock. Il mondo del lavoro può essere una giostra bellissima, come una tortura infernale se ti cacci nel posto sbagliato. E io ho vissuto anche quello, quando lavoravo in piscina e facevo la maestra di nuoto, primo lavoretto che ho avuto, e io non riuscivo a stare nelle linee guida che mi venivano date. Clienti felicissimi venivano per me, cose così, però io non condividevo i valori dell'ambiente, del posto in cui ero. Non perché fossero valori sbagliati, ma non erano valori che andavano in linea con la persona che sono io. Infatti da buona ingegnere gestionale mi piace variare la mia giornata di lavoro, mi piace che sia organizzata, task, attività diverse e avere libertà di decidere, di fare, essere creativa.
Scusi, faccio un approfondimento. Quindi adesso tu hai fatto dei lavori come ingegnere, ma adesso fai la docente, diciamo così.
In realtà il lavoro in docenza, per come viene interpretato in Inghilterra, ma in realtà anche in Italia, prevede tre ambiti. L'ambito insegnamento, quindi proprio fai teaching, diretto a contatto con lo studente, e quella è una porzione del tuo tempo che nessuno ti toglierà mai. È proprio la ragione per cui esistiamo, di base. L'ambito ricerca e progetti industriali. Io faccio ricerca in engineering education e più progetti industriali nell'ambito operations, proprio per una questione di preferenza. Potrei fare ricerca, ma mi piace di più la parte applicata. Anche perché l'operations management, il supply chain, secondo me ha tantissimo valore quando viene applicato. E io lavoro tantissimo con le piccole e medie imprese. Quindi quella è una passione. E la terza, la parte più amministrativa. Quindi come docenti ci troviamo a fare attività, come nel mio caso, di course director, quindi gestisco un programma di laurea, controllo che tutti i documenti siano in place, ho la liaison con gli external examiner, faccio supporto agli studenti sia per il career coaching, obiettivi, review delle performance e queste cose qua. Possono esserci sicuramente altri aspetti più amministrativi. Però diciamo, questo è oggi, quello era il passato.
No, sono contento perché finalmente troviamo una persona che gli piace quello che fa. Cioè, ti piace quello che fai?
Ma anche perché se non mi piace ho la libertà mentale.
No, sembra assurdo, scusami, sembra assurdo, ma perché molto spesso discutiamo io e Mario proprio per questo, perché anch'io mi piace quello che faccio e Mario ritiene che comunque se lavori... Adesso, no, lascio snocciolare a Mario la sua teoria, perché per chi ascolta il podcast già lo sa, ma Marzia non lo sa. Snocciola la tua teoria sul lavoro, prego Mario.
È molto molto semplice, nel senso, la mia teoria sul lavoro è che se si chiama lavoro, ok, vuol dire che purtroppo degli sbatti, cioè quindi delle cose stupide, delle cose che non ti piace fare, ci devono essere per forza dentro, perché sennò si chiamerebbe divertimento, ok? Questo è la mia teoria base.
Perché lavoro, cos'è che era? Perché lavoro deriva dal latino labor, che significa sofferenza, sforzo, una roba del genere.
Sì, sì, paradossalmente sì, paradossalmente sì. Cioè, nel senso, è dai tempi antichi, no, che esiste la divisione tra divertimento e lavoro, proprio, cioè, perché è stata definita la parola lavoro ai tempi? Proprio perché incasellava un qualcosa, non solo che ti dava del salario, ma che purtroppo portava della fatica, ok?
Dell'onere.
E io credo che purtroppo sia questo, cioè nel senso, io adesso mi trovo da 2 anni a questa parte in una posizione che ricopro volentieri, ma io vado a lavorare perché devo lavorare, e anche in questo caso le parole sono estremamente importanti, per cui, ed è sempre lì, e molto spesso i martedì sera io con mio fratello ci troviamo a litigare, passo di tempo, litigare tra virgolette, proprio su questo fattore, perché lui è molto... Va tutto alla grande, mi sveglio la mattina energico, eccetera. Io la mattina, quando mi sveglio alle 7:30, e mi reputo pure fortunato, mi posso svegliare alle 7:30, ok? Io non ho voglia. Poi vado lì, faccio il mio lavoro, faccio il mio 110%, ottengo anche degli ottimi risultati, da questo punto di vista, infatti. Mi viene anche riconosciuto che ottengo dei risultati. Però mi dessero la possibilità, da domani puoi stare a casa e ti diamo comunque i soldi, e invece vai a lavorare... Ma sto a casa tutta la vita.
Voglio sapere il punto di vista di Marzia su questo, senza che tu faccia coaching, non c'è bisogno che fai coaching a Mario, ma...
È un parere controverso che adoro. Allora, io sono sempre l'idea, per quanto tu mi vedi entusiasta nel mio lavoro, e magari anche per quanto Antonio sia entusiasta, non lo so, io sono sempre convinta che c'è un 80% che ti rende, o un 20% magari anche per cento che vale come un 80%, non so se vogliamo applicare Pareto o meno. Secondo me in tutti i lavori c'è una componente che sicuramente ne faresti a meno, e una che è il motivo per cui tu vai al lavoro. Io sono d'accordo con quello che dici, cioè in molti casi il lavoro comunque è un onere, anche se ti piace comunque è un qualcosa che ti blocca la giornata, che ha un impatto nella tua vita, e io l'unica risposta che ho è sceglilo con cura. Perché il rischio che ci si trova nella situazione di dire devo andare a lavoro, non ho voglia o non è la cosa che mi stimola, per quanto io la faccia bene, è dietro l'angolo. E secondo me le situazioni come quelle di Mario sono le situazioni normali dalle quali forse dobbiamo anche un pochino scappare. La butto lì, la tocco, cerco di toccarla piano. Nel senso che io una cosa che ho vissuto anche nei lavori precedenti, il fatto che io faccia bene al lavoro non significa che io mi rispecchi coi valori dell'azienda o che quello che sto facendo mi dà l'energia, mi motiva a fare il triplo. Che poi sono una persona che al lavoro 100% focus e cerco di dare sempre il massimo, quando si può ovviamente, ci sono sempre giorni di ups and downs, e è una cosa, però credo davvero che io mi sento in una posizione dove se domani l'università dove lavoro non rispecchia più i miei valori, si parla di lavoro, lavori, valori, sono dispostissima a whatever it takes, cambiare lavoro e anche magari accontentarmi. Leggevo un libro con le ragazze del mio book club un paio di mesi fa che si chiama Designing Your Life, scritto da due docenti dell'università, se non ero di Stanford, devo controllare, c'è sempre il dubbio se è tra le top uni americane, poi magari vi passo Bill Burnett and Dave Evans, e nel libro loro introducevano un concetto che io trovo molto rivoluzionario, dicevano è la capacità di scegliere che ti rende libero, e si parlava proprio del life design, quindi cosa voglio fare da grande, cosa voglio fare della mia vita. E loro dicevano, magari capita che tu possa anche fare una scelta sbagliata, falla, realizza, ma tu sei sempre nel potere della scelta, quindi riprendi controllo di quello che ti sta capitando. E questo è un po' il mio mantra di vita, perché purtroppo quello che hai descritto tu, Mario, penso che sia molto comune e molto reale.
Sì, io voglio dare un consiglio che è un po' una via di mezzo, nel senso che riconosco che il tuo pensiero è estremamente valido, ma è anche dato comunque da una grande libertà mentale e da una grande indipendenza che ti sei creata e dalla non paura, cioè dalla diciamo non aver paura del cambiare, andare via dall'Italia, andare via dal paesino dove si è nati, dai genitori, dagli amici, cioè si vede che hai fatto delle scelte che ti hanno già posto in situazioni in cui sei dovuta essere coraggiosa nel fare certe cose. Ecco, io voglio essere molto realista con le persone che ascoltano, comunque in generale anche con le persone che molto spesso mi chiedono dei consigli. Se non riesci a fare una scelta di cambiare lavoro, perché è palese che dici se non ti piace quello che fai, cambia lavoro. Molte volte ci sono anche situazioni familiari, economiche, di salute che non possiamo sapere. Ecco, però nell'arco di una giornata ci sono tanti momenti per potersi dedicare ad altro.
Sì.
E io è lì che voglio dare il consiglio. Magari non ti piace proprio quello che stai facendo, vabbè, comunque lo devi fare perché devi portare il pane a casa, perché hai tre figli, eccetera, eccetera, va benissimo. Però in quello che è il tempo libero, in quello che è il tempo morto, passami il termine, quando porti fuori il cane, quando vai in palestra, quando cucini, quando passi la scopa per terra, dedicati a qualcos'altro, ascolta un podcast, ascolta un audiolibro, ascolta un video YouTube, un'intervista di... Fatti contaminare da altre cose, entri in contatto con... Cioè abbiamo internet, come abbiamo iniziato questa puntata? Abbiamo Threads, fai un post, chatta con una persona, manda un commento. tu non hai idea delle porte che ti si possono aprire semplicemente essendo una persona leggermente sopra la media, cioè proprio invece che arrivare a casa e buttarti sul divano Netflix e chill, attivati un attimo e 5 minuti al giorno, 10 minuti al giorno fai qualcosa. Questo è il mio consiglio. Poi è chiaro che la cosa migliore di tutte sarebbe mettersi lì, farsi l'ikigai, scoprire per cosa tu sei portato a fare nella vita, qual è il tuo obiettivo. Quello è tipo prendi tutti i libri di crescita personale e ovviamente quello sarebbe il top. Però bisogna calarsi anche nella realtà dei fatti dove...
No, vero. Sì, il mio consiglio probabilmente è più adatto a ragazzi giovani. Io dico, 5 anni fa avevo 3.000 pound sul conto corrente e dovevo fare i conti bene su tutto quello che facevo, cercare casa. Secondo me è molto importante capire, come hai detto anche tu, il momento della vita. Assolutamente, c'è tanto che si può fare al di fuori del lavoro. E io spesso esempio faccio, vuoi fare qualcosa per te? Imparati una lingua straniera o... leggi una cosa, un argomento, scegli un argomento e fai solo quello. C'è valore nella specializzazione, nel saper fare una cosa meglio di chiunque altro. E certe aziende ce lo insegnano. Quindi assolutamente no, è giusto dare anche il contesto. Ci sta soprattutto all'inizio della carriera, quando non sei ancora... non sei né carne né pesce, stai ancora decidendo cosa vuoi fare. Più in là, ovviamente, le barriere, il rischio, la resistenza al cambiamento cresce e alle volte cresce in maniera esponenziale, soprattutto quando c'è l'aspetto finanziario.
Sì, volevo dare un attimo la parola a Mario perché so che lui anche sul tema del se non ti piace il lavoro cambialo ha un po' di... ha dei pareri anche suoi e... Non ti dilungare troppo, dai.
No, non è una questione. Adesso fai sempre che faccio il poliziotto cattivo. Io
voglio... tu sei sincero. Io sono sincero, Marzia è sincera. Noi diciamo il nostro punto di vista. Se tu hai un punto di vista diverso, adesso non è perché siamo in 2 contro 1, ti devi sentire attaccato. La prossima intervista troviamo una persona che la pensa... No, scherzo.
Ah, tanto peggio di me non ci può essere nessuno, non avete capito.
Fagli cioè... in questo momento che siamo in 2 contro 1.
No, il punto semplice è che, io l'ho sempre detto, cambiare lavoro dipende cosa hai studiato, cosa ti piace fare, in cosa ti sei specializzato, ma soprattutto purtroppo non è una scelta al 100% tua. Cosa intendo dire? Tu puoi preparare il tuo curriculum, puoi preparare la tua pagina LinkedIn, puoi preparare quello che vuoi, puoi tra virgolette essere la persona più preparata a questo mondo, ma quell'occasione non arriva mai, quella posizione aperta non arriva mai, anche l'autocandidatura non funziona, è come presentarsi alla stazione dei treni di un treno che non passerà mai. Ed è questa la parte un po' più frustrante, a mio parere, che è quello che posso dire aver subito personalmente nella mia esperienza. Molti sapranno... ormai che ci ascoltano nel nostro podcast, io sono laureato in design degli interni, ma da 2 anni a questa parte io faccio l'informatico. E voi direte, Mario, ma che c'entrano le due cose? Non c'entrano. Ho avuto l'enorme fortuna, e l'ho sempre detto e sempre lo dirò, di aver conosciuto una persona, ed è questo secondo me la parte importante che definiva Antonio, ma anche come definivate all'inizio, di fare networking, conoscere persone. Ho avuto la fortuna all'interno della mia stessa azienda di conoscere una persona estremamente visionaria e preparata, una persona di un'umanità incredibile, che mi ha dato la possibilità di candidarmi per una posizione che, tra virgolette, lui aveva lasciato perché lui stava crescendo. Quindi lui ha preso questa promozione per capacità, ha lasciato il suo posto e per puro caso, io conoscendolo, parlandoci in pausa pranzo, eccetera, eccetera, ho avuto la possibilità di potermi candidare e di iscrivermi. Ed è questo quello che intendo dire. Cioè, se io non fossi stato lì, se tu fossi stata la persona più preparata di questo mondo, magari sei anche un tecnico informatico estremamente bravo, ma se quel treno non passa. Ed è quello che ho provato per tutta la mia vita, essendo un creativo. E vi assicuro che nel mondo della creatività i treni non passano, a meno che tu non sia estremamente bravo. Da quel punto di vista, la meritocrazia assoluta. Però ce ne passa tanta di tantissima acqua, purtroppo.
Verissimo. E sai cosa? Io lavoro tanto con i ragazzi che studiano automotive e motorsport engineering. Quindi il sogno è la Formula 1. Ci sono dei campi dove proprio lo vedo coi ragazzi. Anche quando sei il migliore, c'è sempre una componente comunque fortuna. L'unica cosa che ho visto, come hai detto anche tu, come ponte che alle volte ti aiuta un pochino è il networking. Però il networking è tosto, perché comunque devi trovare le occasioni, fare networking con le persone giuste, e non è una cosa che per tutti è semplice.
Assolutamente.
Perché c'è chi, magari anche proprio nel parlare con delle persone che non conosce, si sente poco a proprio agio, ha bisogno di molto più tempo per affinare la tecnica di networking, o semplicemente considerare anche solo l'idea di partecipare a certi contesti, per non parlare alcune barriere legate al networking, che a certi tipi di eventi o certi tipi di situazioni tu magari non ci arrivi nemmeno. In Inghilterra sul tema networking e mentoring, per proprio creare contatti, si fa tantissima leva. Però io dico sempre, una ragazza o un ragazzo che magari hanno dei bambini piccoli, all'evento di networking alle 7-8 di sera non sempre ci possono andare. Anche se loro non vedono l'ora di connettere con dei professionisti. O magari delle persone con delle difficoltà, magari sono un po' più introverse, i genitori non sono andati all'università o sono andati ma non hanno magari, non sono mai magari stati esposti al lavoro, all'importanza del networking, a certe situazioni si sentono magari anche a disagio e è anche difficile superare l'impatto iniziale. Quindi assolutamente, purtroppo questa è una realtà grossa. Io non lo nego, il 90% delle mie promozioni o dei passi in avanti che ho fatto sono arrivati attraverso il networking. Networking che dopo 5 anni di lavoro sono riuscita a capire come fare, ma non un anno, non due.
Sì, sì.
5 anni, osservare chi è nella posizione dove voglio essere, cosa ha fatto, scrutinare con un occhio diverso e vedere le mosse, il progetto, come anche la comunicazione, come presentare, non è assolutamente semplice. E purtroppo il mondo della creatività non premia.
Abbiamo prodotto tante puntate e tanto valore gratuitamente. Invece che inserire pubblicità senza senso all'interno del nostro podcast, preferiamo dirti direttamente noi come fare per sostenerci. Il primo metodo è quello del passaparola. Più ne parli, più il podcast viene ascoltato e più noi continueremo a produrre contenuti. Il secondo metodo è quello di seguirci su Instagram, condividere i nostri post o le nostre storie. Ci trovi @fratellitudo. Il terzo metodo è quello di seguirci tutti martedì sera alle 21:30 live su Twitch TV. Se hai un account puoi effettuare un'iscrizione al canale e se addirittura hai già Amazon Prime, l'iscrizione per te è gratuita e a noi invece verrà riconosciuta una piccola percentuale da Amazon. Il quarto metodo è la donazione diretta al nostro account PayPal. Trovi il link sul sito fratellitudo.com. Grazie perché sappiamo che fare il possibile per aiutarci a mantenere attivo il podcast.